Salva Danaio di Deborah Rosciani.
Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Siamo reduci dal Radio 24 Days speciale crisi. In questi giorni vi abbiamo tenuto compagnia affrontando, come sapete, molti argomenti e rivoluzionando un po' il nostro palinsesto e orientando tutte le nostre trasmissioni sulle tematiche legate alla crisi finanziaria in corso, alla crisi globale, alla manovra economica del nostro governo, l'impatto che questa avrà nelle nostre scelte di risparmio, di investimento e di consumo l'anno prossimo. E quindi abbiamo a lungo parlato delle prospettive per il risparmio delle famiglie italiane anche alla luce della nuova tassazione sugli strumenti finanziari che entrerà in vigore dal 1 gennaio del prossimo anno, vale a dire la mini patrimoniale, perché piaccia o non piaccia così è stata ribattezzata, che colpirà nella misura dell'1 per 1000 i prodotti di investimento nel 2012 per aumentare nel 2013 all'1,5% per 1000 o 0,15%, come vogliamo dire, l'equivalenza è la stessa. L'ambito del risparmio era già stato colpito, lo ricordiamo ancora, dalla rimodulazione dell'imposta di bollo introdotta dalla manovra estiva di Tremonti. Adesso invece si ricambia di nuovo con un'iniziativa che in qualche modo tenta di introdurre maggiore equità, ma non sono tutti d'accordo, perché la nuova imposta ha un plafond massimo di 1200 euro, vale a dire anche per patrimoni molto elevati, appunto, i detentori non pagheranno oltre questa soglia. C'è poi da ricordare un'altra cosa, che la nuova tassazione investe anche l'universo mondo del risparmio postale, una novità assoluta che ha generato sorpresa e anche malumore fra molti risparmiatori, fra i detentori di questi strumenti di investimento, in particolare libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali che fino ad ora avevano goduto del vantaggio fiscale di essere esenti dall'imposta di bollo. Ebbene, da gennaio anche questi strumenti finanziari verranno tassati con l'imposta fissa di 34,20 euro. Ci sarà però una soglia di esenzione di 5.000 euro, ma in ogni caso il malumore c'è, perché questi prodotti di investimento sono per loro natura molto semplici, riconoscono dei rendimenti molto modesti e che la nuova imposta rischia naturalmente di azzerare. Quindi oggi facciamo un punto della situazione solo sui prodotti di investimento legati al settore delle poste italiane. Gianfranco Ursino, Plus 24, Il Sole 24 Ore, dedicato praticamente tutta la storia di copertina della settimana scorsa di Plus 24 a questo argomento. Gianfranco, ciao, bentornato.
Buongiorno a tutti, grazie.
E un ringraziamento anche ad un nostro consulente, Alessandro Pedone, consulente finanziario indipendente, oltre che responsabile Aduc per la tutela del risparmio. Dottor Pedone, buongiorno e bentornato anche lei a Salva Danaio. Buona giornata.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, come sempre, i nostri ascoltatori hanno l'opportunità di chiamarci all'800 24 0024, di scriverci al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Da qualche giorno, da qualche settimana siamo su Facebook, salvadanaio-radio24. Se volete interagite con noi anche attraverso il social network. Per altro di questa puntata, notando dalla nostra iniziativa speciale degli ultimi due giorni che questo era un tema molto ricercato, molto battuto da parte dei nostri ascoltatori, l'ho già lanciata ieri, abbiamo ricevuto già molte mail e speriamo appunto oggi di poterle affrontare tutte più o meno nel dettaglio, quantomeno di darvi delle indicazioni utili che possano rispondere anche agli ascoltatori che ci hanno scritto. Prima di intraprendere dunque la nostra chiacchierata su questo argomento, vorrei dare un'occhiata alla borsa oggi. Il mercato sembra piuttosto positivo, abbiamo degli indici che guadagnano circa un punto e mezzo, almeno Milano e Parigi leggermente al di sotto, sono Francoforte comunque più 1,25% e Londra più 1,19%, mercato che oggi recupera quanto ha perso ieri, soprattutto nella seconda parte della giornata, perché la prima parte era andata meglio. Ieri il mercato è stato decisamente concentrato su questa maxi operazione di finanziamento che la Banca Centrale Europea ha condotto e che le ha permesso di collocare tra il sistema bancario europeo 489 miliardi di prestiti appunto alle banche a tre anni ad un tasso fisso dell'1%, 523 banche coinvolte in tutta Europa, nella speranza che a questo punto queste risorse finanziarie vengano utilizzate sia per acquistare titoli di Stato dei paesi dell'Eurozona che sono più in difficoltà, quindi anche titoli italiani, anche se lo spread stamattina non evidenzia un grande riduzione dell'attenzione che ancora si concentra sul mercato obbligazionario, ma soprattutto speriamo che queste risorse vengano utilizzate per ricominciare ad erogare mutui, per cominciare soprattutto a risostenere le imprese, a finanziare le imprese che, come abbiamo già detto ieri, ma lo stiamo dicendo da mesi se non anni, sono in grossa difficoltà, addirittura molte ci hanno scritto che non riescono a pagare la tredicesima in questo periodo ai dipendenti, e quindi adesso non vorremmo che le imprese ricorrano a prestiti per addirittura, come dire, gestire questa situazione contingente, ma quantomeno per riprendere ad investire anche nel nostro paese. Un'occhiata ai migliori titoli di Milano: la Popolare di Milano più 3,63%, Saipem più 2,64%, A2A più 2,5%, Popolare dell'Emilia Romagna più 2,36%, Pirelli più 2, Tenaris, Fiat, Intesa San Paolo, Exor più 2%. C'è un solo titolo negativo in questo momento a Milano, fino a poco fa non ce n'era nessuno, e Mediaset perde appena lo 0,10%, sulla parità Parmalat, Campari più 0,10%, questi titoli più prudenti. Euro su dollaro a 1,3063, dicevamo dello spread, del differenziale di rendimento fra i titoli italiani e quelli tedeschi, ancora piuttosto alto. Siamo a 480 punti base dopo che ieri aveva toccato un minimo di 448 per poi ritoccare un massimo di 491, quindi insomma la tensione non si ferma e vedremo se la fine dell'anno sarà più incoraggiante da questo punto di vista. Possiamo però lasciare la borsa. Vi voglio ricordare un'altra cosa, che anche oggi abbiamo l'iniziativa che abbiamo avuto un paio di giorni fa. Radio 24 quest'anno ha deciso di fare un po' di regali agli ascoltatori, e fino alla vigilia di Natale diversi programmi della nostra radio regaleranno cofanetti Smart Box a chi ci ascolta. Anche oggi Salvadanaio mette in palio un cofanetto regalo. Sapete che la Smart Box sono questi pacchetti che permettono di usufruire di viaggi, avventura, weekend di benessere, degustazioni enogastronomiche. Noi più tardi vi racconteremo come fare per appunto ricevere in regalo la Smart Box di Salvadanaio. Allora ci fermiamo, andiamo al risparmio postale e alle modalità con cui anche questo verrà colpito dalla mini patrimoniale, dalla nuova tassazione sul risparmio che investe a vario titolo appunto molti servizi finanziari, praticamente tutti. Gianfranco Ursino, l'abbiamo già spiegato molte volte, però perché appunto il fatto di aver toccato anche il risparmio postale ha generato un po' di malumore fra i risparmiatori. Vabbè, non che gli altri fossero contenti di essere stati toccati da queste novità, però per il risparmio postale c'è forse una riflessione a parte da fare.
Perché fino ad oggi, diciamo, era considerato una categoria di investimento, anche di gestione della propria liquidità attraverso i libretti, per esempio, che aveva un trattamento di riguardo. Un trattamento di riguardo che comunque c'è, perché l'esenzione per quanto riguarda i primi 5.000 euro per quanto riguarda i buoni fruttiferi è rimasto, rivale solo per i buoni fruttiferi, non per gli altri strumenti finanziari, o neanche per gli stessi titoli di Stato, i BOT e i PTP. E anche per quanto riguarda i libretti di risparmio dei conti correnti, perché per i conti correnti è una novità, si introduce che per quelli che avranno una giacenza media inferiore ai 5.000 euro saranno totalmente esenti.
L'imposta di bollo viene cancellata fino
in più. Una cosa che volevo approfittare per ricordarlo un po' a tutti i pensionati, soprattutto quelli che hanno una pensione al minimo o degli assegni sociali, che nel giro di 3 mesi le poste, le banche, anche non soltanto le poste, dovranno attrezzarsi in maniera tale da fornire a tutti, diciamo, le persone meno abbienti, un conto corrente gratis. Gratis significa senza imposte di bollo, di cui stiamo parlando oggi, e senza spese. E quindi anche chi ha oggi un titolare di un conto corrente, però è una persona disagiata, di seguire nei prossimi mesi come evolve la situazione, perché nel decreto del governo c'è anche questo.
Questa è tutta quella parte attinente alla lotta all'utilizzo del contante, diciamo, che è un altro aspetto che abbiamo affrontato nelle scorse settimane, e sulla, naturalmente, tema sul quale non mancheremo di ritornare, soprattutto per mantenere viva l'attenzione nei confronti di quelle persone che non hanno assoluta dimestichezza con l'utilizzo, intanto con lo strumento elettronico di pagamento, che non sono bancarizzati, perché anche queste persone naturalmente ci sono, persone che vivono d'altronde con 500-600 euro di pensione, magari non ritengono di dover aprire un rapporto con un intermediario finanziario per gestire questi pochi soldi, però in qualche maniera spiegheremo loro che cosa cambierà anche per poter prelevare la pensione. Detto questo, ritorniamo agli strumenti di investimento presso le Poste Italiane, soprattutto a questi molto semplici: libretti di risparmio, buoni fruttiferi postali. Alessandro Pedone, prima di andare alle novità sulla tassazione, le faccio fare un po' anche il consulente per spiegarci che differenza c'è fra queste due modalità di investimento, che differenza c'è fra un libretto di risparmio postale e il buono fruttifero postale, che comunque hanno delle caratteristiche simili per semplicità e anche forse per rendimenti riconosciuti.
Sì, diciamo che il libretto postale è più assimilabile a assimilabile, non sto dicendo che è la stessa cosa, ma è più assimilabile ad un conto di deposito, quindi si fanno i versamenti, si fanno i prelievi quando si vuole e c'è un tasso di rendimento che è sempre quello. Mentre il buono postale fruttifero è più assimilabile ad un titolo di Stato, quindi è una via di mezzo fra un BTP e un CCT, dico una via di mezzo perché ha la caratteristica di avere un valore di rimborso predeterminato sempre nelle indicazioni, quindi si sa che non ha nessun tipo di oscillazione ed ha un tasso fisso. Quindi sono tassi crescenti di anno in anno, ma quindi il rendimento ad una determinata data è già predeterminato, quindi simile ad un titolo di Stato.
Esattamente.
Un po' questa.
E alla pari, diciamo, di questi, o in maniera simile a questa, praticamente vengono emessi con determinate scadenze, quindi a loro volta vanno in scadenza, che magari il sottoscrittore poi decide di rinnovare, quindi anche da questo punto di vista, proprio nella modalità di funzionamento, possono essere paragonabili anche in questo al titolo di Stato, no Pedone?
Sì, anche in questo, sì.
Allora, intanto ho la gola secca, fra un po' comincio a tossire, non abbiate paura se mi sentite, se sentite che mi assento ogni tanto dal microfono. Allora, Gianfranco, c'è un osservatorio, anche se è difficile naturalmente farlo, su quante famiglie italiane investono, diciamo, in prodotti di risparmio di questo tipo? Voi avete condotto una bella indagine appunto per le pagine di Plus 24 della settimana scorsa. Il fatto che le Poste siano così capillarmente presenti sul territorio italiano effettivamente danno un'idea di massima dei numeri.
Sì, parliamo di milioni e milioni, diciamo, di famiglie italiane, soprattutto pensionati, che ancora oggi, per trattando il discorso di prima, si parla di ben 2 milioni e passa di pensionati che ritirano ancora cash allo sportello la pensione, quindi quelli che oggi avranno poi l'obbligo di passare a un conto corrente, che sono oltre la metà di questi, perché riguarda quelli che hanno una pensione sopra i 1.000 euro, e quindi bene o male ci coinvolge un po' tutti, perché anche io personalmente, diciamo, pur non avendo io direttamente un conto corrente postale, ce l'ha la mia mamma,
e certo,
quindi, ma tutti quanti bene o male possiamo quindi fare dei ragionamenti
su
anche
che cosa potrà cambiare per noi. Allora, cominciamo subito a rispondere alle domande degli ascoltatori che chiedono come la nuova tassazione colpirà il loro rapporto con l'amministrazione postale, in questi termini: se si ha naturalmente sottoscritto o un libretto postale oppure un buono fruttifero postale, che sono due cose diverse come abbiamo spiegato prima. Marco, la prima domanda: dovrà pagare quindi 34 euro per ogni buono che vado a riscuotere, Gianfranco, oppure le Poste dovranno, come dire, accumulare tutto il risparmio detenuto da un risparmiatore singolo, da un investitore singolo, individuale?
La legge parla, in questo caso, diciamo, il passaggio normativo parla chiaro, che dice complessivamente detenuto presso ciascun intermediario, e questo si riferisce non tanto ai buoni postali ma a tutti gli strumenti finanziari. Quindi se uno alle Poste, oltre ai buoni, ha sottoscritto anche una polizza oppure ha sottoscritto un'azione, un'obbligazione, un titolo di Stato, dovrebbero essere considerate complessivamente. Naturalmente qui nascono le difficoltà e quindi le perplessità di come le Poste faranno a sommare anche, che ne so, i vecchi buoni cartacei.
Infatti,
che
questo è il tema che volevo introdurre,
di cui naturalmente loro all'epoca, diciamo, l'impiegato prendeva soltanto in un registro dove è rimasto lì riportato il nome e l'indirizzo del sottoscrittore. Però oggi bisognerebbe andare a riprendere quei registri e fare delle sommatorie anche di quei vecchi buoni, e anche andare a valutare se per caso è stato per esempio già rimborsato o meno quel buono.
Infatti,
quindi è un lavoraccio che non voglio pensarci, forse saranno motivo di nuove assunzioni alle Poste.
Ah sì, magari, Pedone, cioè, voi ci avevate pensato alle associazioni dei consumatori ad un risvolto positivo di questo tipo? Dato, no, dovranno essere formati anche, mi è venuto questo termine prima in privato parlando con Gianfranco, gli attuari, no, della situazione, perché effettivamente se si dovranno ricostruire queste vecchie posizioni di sottoscrittori di vecchi buoni fruttiferi postali che hanno solo la versione cartacea e non quella dematerializzata, ci sarà un po' da divertirsi, Pedone, però.
Dunque,
è un problema,
diciamo,
che
diciamo
secondo me
che la norma introduce in qualche modo una possibile soluzione a questo problema, premesso che, come tutti sappiamo, stiamo aspettando questo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrebbe chiarire, e probabilmente poi ci sarà anche una circolare dell'Agenzia delle Entrate, eccetera. Però la norma prevede la possibilità di applicare l'imposta anche alla chiusura del rapporto, quindi è possibile che per quelli che sono cartacei l'imposta venga applicata nel momento in cui
lo si va a riscuotere.
È un'ipotesi, stiamo parlando di ipotesi perché appunto poi i chiarimenti devono essere, però la legge prevede anche questa possibilità di applicare l'imposta al momento della chiusura del rapporto.
Tra l'altro, quando è avvenuta la dematerializzazione dei buoni fruttiferi? Esiste una data, ve la ricordate al volo?
Pedone. Al volo no, ma mi sembra che i primi del 2000, ma potrei sbagliarmi, al volo non mi ricordo.
No, quindi per capire che ci possono ancora essere moltissimi sottoscrittori di buoni fruttiferi con in mano il titolo cartaceo. Non stiamo parlando
Sì, però allora già da molto prima veniva proposto sia la possibilità del cartaceo sia la possibilità del dematerializzato. Per quello che ne so io, ce ne sono sicuramente in giro, ma sicuramente non stiamo parlando della maggioranza, stiamo parlando di una minoranza. Potrei stimare nell'ordine del 10%, ecco così, grosso modo,
benissimo.
Ma non sono tantissimi.
Tra questo 10%, peraltro, c'è qualcuno che ci ha scritto. Adesso poi vi leggo anche le mail.
Salva Danaio.
Eccoci di nuovo in diretta, ancora buongiorno da Deborah Rosciani, ben trovati a Salva Danaio. Ce la faremo a resistere fino alla fine? La mia voce è davvero messa a dura prova in questo periodo. Allora, oggi ritorniamo sulla tematica legata alla nuova tassazione degli strumenti finanziari che entrerà in vigore a partire dal prossimo anno, tema sul quale vi abbiamo allegramente intrattenuto molto spesso negli ultimi periodi, ma abbiamo scoperto che era il caso di fare una trasmissione esclusivamente dedicata ai prodotti di risparmio postali, in particolar modo ai libretti di risparmio, buoni fruttiferi postali, perché questi per la prima volta verranno colpiti dall'imposta fissa di 34,20 euro al partire dal prossimo anno, mentre fino a questo momento avevano goduto appunto del vantaggio fiscale. Rimane però, ricordiamo, una soglia di esenzione, perché se complessivamente si detiene presso la posta un risparmio non superiore a 5.000 euro, Gianfranco Ursino aiutami, abbiamo l'esenzione da questa imposta.
Per quanto riguarda i libretti di risparmio, si evita di pagare i 34,2 euro fissi annui che dal 2012 saremo tenuti a pagare se la giacenza media supera i 5.000 euro. Per quanto riguarda i buoni, invece, i 5.000 euro riguardano sempre la somma complessiva di questi buoni che uno detiene insieme ad altri prodotti finanziari.
Ecco, allora Fulvio da Torino che ci scrive a Salvadanaio chiocciola Radio 24, se ho più buoni postali di 100 euro sottoscritti nel 2002, cosa vuol dire che mi applicano la tassa di 34 euro? Beh, se dipende, faccia la somma di quanto portafoglio investito ha in questi strumenti.
Più che investito, ecco. Bisogna stare attenti. No, qui si fa riferimento al valore di rimborso, come diceva prima anche Pedone, giustamente. Quindi letteralmente, cos'è il valore di rimborso? Il valore a cui oggi io, se mi presento allo sportello per chiedere il riscatto, è l'ammontare che mi viene riconosciuto. Quindi, che ne so, diciamo sono buoni da 2.000 euro ciascuno che ha sottoscritto, facciamo tre buoni, no? 2.000 euro che nel 2002 ha sottoscritto.
Sì, diciamo, lui avendomi indicato 100 euro sono andata già subito.
Sì, ma non sappiamo quanti, ecco, quindi bisogna vedere se superano poi la soglia dei 5.000 euro, tutti quanti messi insieme, al valore di oggi. Per esempio, se uno va allo sportello o anche sul sito internet delle stesse poste, può verificare, mettendo un po' le somme investite, la data in cui ha investito queste somme, nelle diverse tipologie di libretti, perché come sappiamo ci sono diversi tipi di libretti, no?
di
buoni postali,
sì,
di buoni
che vengono emessi in serie.
Che vengono emessi, non solo quelli ordinari, quelli dedicati ai minori, quelli a 18 mesi, un po', poi abbiamo quelli indicizzati e tutto quanto una serie di prodotti che ormai già all'interno del termine buono c'è un po' di tutto. Quindi può verificare sia all'ufficio postale che sul sito internet delle poste il valore attuale, questo valore di rimborso che uno dovrebbe andare poi
quindi
a tassare.
Quindi tasso compreso. Tasso riconosciuto compreso.
Al netto anche degli interessi che naturalmente.
Al netto, quindi non al lordo.
Al netto degli interessi del 12,5. Quanto effettivamente ti viene riconosciuto?
Allora, andiamo a sentire le prime domande degli ascoltatori e poi, se non siamo stati chiari, appunto, speriamo di esserlo con i vostri esempi pratici. Stefano dalla provincia di Padova, buongiorno.
Buongiorno a lei. La mia domanda era per quanto riguarda i libretti di risparmio postali nominativi. Anche su questi viene applicata la tassa del 34.
Dipende dalla giacenza che ha, Stefano Pedone, glielo faccio ribadire. Sì, mi dica.
No, volevo terminare poi.
Sì.
Per quanto riguarda poi i buoni fruttiferi cartacei, che io tra l'altro ne detengo uno di una somma irrisoria comunque, cioè pure su questi.
Sì, beh, Stefano, come abbiamo già detto nella prima parte della trasmissione, anche in questo caso dipende, per quello che riguarda il libretto, dalla giacenza che c'è contenuta, per quello che riguarda il bono fruttifero, dal valore di rimborso nel caso si andasse all'incasso. Pedone, mi aiuta di nuovo a rifare un po' di ordine sulle due questioni?
Ha detto benissimo, quindi per i libretti postali l'imposta è fissa, quindi l'imposta di bollo è fissa, ma c'è un limite della giacenza media. Se la giacenza media è inferiore ai 5.000, l'imposta fissa non si applica. Per i buoni postali invece non c'è un'imposta fissa. Mi sembrava di capire che l'ascoltatore precedente avesse questo timore, quello dei 100 euro ogni buono postale.
Esatto.
Lì non è che si moltiplica l'imposta fissa per ogni buono postale, assolutamente no. Si calcola la somma di tutti i buoni, la somma non solo di tutti i buoni ma anche di tutti gli strumenti detenuti presso le poste, perché sappiamo che le poste adesso sono un vero e proprio intermediario finanziario, quindi vendono qualunque forma di strumento di investimento, e tutto questo si fa la somma. Sulla somma si applica l'imposta dell'1 per 1000 il prossimo anno e l'1,5 per 1000 dell'anno prossimo. Se i buoni postali fruttiferi, il valore di rimborso dei buoni postali fruttiferi è inferiore ai 5.000 euro, solo per quella categoria lì, quindi solo per i buoni postali fruttiferi, c'è questo limite di esenzione, per cui comunque non si paga l'imposta sui buoni postali fruttiferi.
Quindi, per essere ancora più chiari, allora chiaramente per chi ha un buono fruttifero che non è scaduto, che non è in scadenza e non ha intenzione di andarlo a liquidare magari l'anno prossimo. Detto questo, però, non è detto che se appunto l'importo è superiore ai 5.000 euro lo Stato non faccia il suo prelievo dei 34,20 euro, perché in questo caso li fa. Come lo calcola lo Stato? Immaginando che il cliente, che il sottoscrittore, vada a rimborsare, quindi fa il calcolo appunto del valore in quel momento. Poi dipende quando viene emessa la rendicontazione di questi prodotti, perché in realtà l'imposta di bollo, Pedone mi corregga se sbaglio, è legata proprio alla diffusione della rendicontazione del prodotto di investimento, del servizio di investimento.
Sì, allora ripeto che per il buono postale fruttifero non sono 34 euro eccetera, perché è lo 0,10
esatto,
il prossimo anno,
sì,
è lo 0,15, quindi che so, su 10.000 un buono postale di 10.000 euro si parla di 10 euro fondamentalmente, no? Per il discorso della rendicontazione è vero che l'imposta di bollo finora è sempre stata legata alla rendicontazione, però è anche vero che il decreto Monti specifica che rientrano in questo caso anche gli strumenti finanziari per i quali non è prevista una rendicontazione. Quindi il problema del buono cartaceo effettivamente esiste. Perché se le poste non riescono a tenere, diciamo, un rapporto anche per comunque avere un'evidenza di questi buoni, io credo, ma questa cosa è una mia supposizione perché ancora dobbiamo aspettare i chiarimenti del decreto, io credo che questa tassazione possa essere applicata nel momento in cui viene effettivamente rimborsato. Però ripeto, è una mia supposizione perché su questo aspetto ancora non abbiamo chiarimenti.
Beh, certo, tanto immagino che le poste solleveranno con il Ministero dell'Economia il problema della ricostruzione di queste posizioni, Gianfranco.
Perché chi ha un conto corrente o libretto di risparmio insieme al buono, naturalmente può essere anche effettuato eventualmente il prelievo anche alla fine di ogni anno, no? Però ci sono alcuni anche che hanno i buoni senza avere nemmeno un appoggio, diciamo, su un conto corrente.
Dubito che queste persone,
quindi,
di loro iniziativa vadano alle poste a dire: guarda che voglio essere tassato perché c'ho il buono cartaceo.
Forse al momento del rimborso, molto bene ci andrà. Comunque, una cosa che volevo sottolineare è che quell'imposta che dicevamo prima dello 0,1% nel 2012 e lo 0,15% dal 2013... tende ad essere più elevata, naturalmente, per le persone che hanno un investimento nel 2012 inferiore a 34.200 euro. In quel caso, se uno detiene un buono, dei buoni, diciamo, per somme complessive superiori ai 5.000 euro, quindi sopra la soglia di esenzione, ma sotto i 34.200 euro, non è che pagherà, che ne so, facendo un esempio veloce, su 10.000 euro lo 0,1 sono 10 euro che andrà a pagare, no, in quel caso si applicherà comunque il tetto minimo che è previsto nella normativa di 34,2 euro anche sui buoni, quindi anche lì naturalmente l'incidenza percentuale per i meno abbienti tende ad aumentare,
certo,
e questa è una cosa che non rende giustizia, diciamo, a quella famosa parola che viene sempre più ripetuta,
l'equità,
bravissima Deborah, e che forse continua a sostenere nelle pagine di Plus ancora sabato con degli esempi e tutto quanto il resto. Il problema qual è stato, secondo me? Quello di considerare, di inserire all'interno di questa tassazione le soglie minime e massima. Meno male che quella massima l'hanno tolta dal 2013 in poi, in quanto tutte queste problematiche, queste domande, questi dubbi che ci stiamo ponendo e questi chiarimenti che stiamo attendendo noi, ma soprattutto, diciamo, gli investitori, sarebbero completamente spariti qualora, no? Ancora fa in tempo, forse il governo non lo so, non ci fossero queste soglie. A tutti quanti si applica lo 0,1 o lo 0,15 dal 2013%, senza nessuna considerazione delle soglie. In quel caso, se io se mi presento con un buono, con 20.000 buoni o con altre azioni, altri strumenti, non comporterebbe nessun tipo di problematica.
Quella era già, come dire, una direzione di equità sufficiente.
Tanto andava ad applicarmi sempre la stessa imposta, lo 0,1 o lo 0,15. E quindi in quel caso non c'era più da considerare un altro aspetto, che adesso tiro fuori dal cilindro, che riguarda quello della cointestazione o meno di questi buoni. Perché? Naturalmente, non voglio far confusione, ma voglio comunque cercare di spiegarlo bene.
Ma magari qualcuno ci ascolta al Ministero dell'Economia e ne prevale, atto,
no? Ecco. Se prevale il chiarimento appena dato, diciamo il 24 ottobre scorso dall'Agenzia delle Entrate, che nella circolare 46E, che doveva sciogliere dei dubbi
sul superbollo,
introdotto, ecco, da Tremonti, naturalmente si faceva riferimento alla tassazione che deve considerare i titoli, quindi anche i buoni in questo caso, parimenti intestati, nel senso che la sommatoria di cui stiamo facendo riferimento noi si deve fare soltanto se i buoni sono, che ne so, tutti intestati a me, ma se io ho già un buono intestato a me e mia moglie, non devo più sommarlo in questa sorta di monte su cui dopo devo andare ad applicare la tassazione. Su ognuno si deve fare la propria. E considerando che i buoni, esclusi quelli per i minori, possono essere cointestati su quattro persone, con quattro soggetti diversi, a sto punto naturalmente posso pensare anche di dire: sottoscrivo un po' di buoni, tutti sotto la soglia dei 5.000 euro, certo. Okay? Con uno intestato a me soltanto, uno alla moglie, uno a me alla moglie, uno a me alla moglie, mio figlio.
E quindi in qualche maniera
riesco
a sfuggire
caso,
alle prelievo.
Sì, potrebbe esserci ancora qualche modo per, diciamo, per eludere.
Hai dato delle belle indicazioni, però ecco, sono ancora tutte linee teoriche.
Le mie teoriche, voglio dire, attenzione al Ministero, forse che si poteva risolvere, diciamo, tagliare la testa al toro soltanto eliminando tutte queste soglie.
Se no, di poi possiamo dire molte cose. Naturalmente, nel frattempo dobbiamo, come dire, spiegare quello che abbiamo, le informazioni che abbiamo e che cosa potrebbe cambiare alla luce comunque del decreto e delle misure come sono formulate allo stato attuale. Volevo chiedere però un giudizio a pedone su quello che abbiamo appena indicato fino a questo momento. Condivide i suggerimenti, le idee di Ursino, Pedone?
Sì, diciamo, sul discorso dell'equità, io ritengo che questa tassazione sia un enorme passo avanti rispetto al superbollo precedente, che prevedeva delle cose allucinanti come la tassazione, per esempio, al valore nominale o valore di rimborso oppure valore di mercato, e quindi chi aveva le obbligazioni argentina pagava bolli, pagava costi molto elevati per non avere niente in mano.
L'abbiamo già spiegato anche ieri con un fiscalista.
Ci sono diversi aspetti che sono stati migliorati, chiaramente tutto è perfettibile, anche questa cosa qui ovviamente è perfettibile. Il discorso del limite sui 1.200 euro vale solo, quindi per chi ha molti patrimoni, vale solo per il prossimo anno, dal 2013 in poi non ci sarà limite, quindi si paga in maniera proporzionale e sul valore di mercato. E quindi direi che, insomma, rispetto alla precedente, che sostanzialmente era una patrimoniale inversa, cioè chi più aveva meno pagava, perché questa era poi la cosa, questa è una mini patrimoniale, si può dare il giudizio che si vuole sulla possibilità di mettere una patrimoniale o meno, io non voglio emettere, diciamo, giudizi di tipo politico, sì, però questo tecnicamente è fatta molto ma molto meglio del superbollo.
Benissimo, io continuo a dire che è molto più logica e lineare, logica, diciamo, certo, rispetto a quella, ma equa.
Ancora siamo un po' lontani dall'equità. Detto questo, c'è una mail di un ascoltatore che dice: volete dire che avere più libretti intestati alla stessa persona con cifre inferiori a 5.000 euro sono esentasse? No, se sono intestati alla stessa persona, ma se sono due libretti, no. Allora, più libretti intestati alla stessa persona, sempre quello il contribuente è.
Allora, per quanto riguarda gli strumenti finanziari e quindi i buoni fruttiferi, naturalmente devono essere fatte le sommatorie tra quelli che sono parimenti intestati la stessa persona, ok? Mentre per quanto riguarda i libretti non mi pronuncio, perché infatti la tassazione è diversa per i libretti, c'è cioè un bollo fisso e non proporzionale, e quindi bisogna un attimo aspettare anche lì, perché lì non c'è stato un chiarimento in passato, perché i libretti prima non erano tassati.
Salva Danaio.
Abbiamo avuto un momento di smarrimento tra l'ultimo spot pubblicitario e l'inizio della nostra sigla di rientro. Ancora buongiorno da Deborah Rosciani, allora risparmio postale, la nuova tassazione. Chi sentiamo adesso? Vorrei sentire Loris da Milano, perché come nel caso che abbiamo rappresentato prima immaginandolo, c'è invece uno molto concreto di un ascoltatore che ha buoni fruttiferi molto vecchi, è la versione cartacea. Loris, buongiorno.
Buongiorno a voi, sì. Grazie di avermi richiamato. Allora, io sono possessore nominale di buoni fruttiferi molto vecchi, datati 84, trentennali, non ancora scaduti, che hanno maturato interessi tassati, credo, fino adesso al 12,5%. Sì. Allora, per quanto riguarda la vita residua, come saranno tassati gli interessi? Quindi a partire dal 2012 e sugli interessi maturati fino al 31/12 di quest'anno, non verrà rivista la tassazione se uno ritira
se uno liquida. Loris, grazie. Allora, grazie mille. Visto che da gennaio parte anche la rimodulazione della tassazione sulle rendite finanziarie, che diventa per quasi tutti gli strumenti finanziari il 20%, Gianfranco Ursino, anche per questi prodotti si passa dal 12,5% al 20%?
Dipende, perché assolutamente qui non cambia la tassazione per quanto riguarda i buoni fruttiferi, per quanto riguarda le rendite, gli interessi che maturano. E per quanto riguarda i buoni, bisogna considerare che quelli emessi prima di una certa data erano anche completamente esenti. Io in questo momento ho un mi sfugge, diciamo, da quel dì, no? Mi sembra che dall'86 sono stati tassati gli interessi che maturavano i buoni, prima addirittura erano esenti
anche la tassazione.
Quindi,
sul rendimento,
se è così come credo, per quanto riguarda l'84, la data
di emissione di questo buono
trentennale, sì, continueranno a restare esenti per quanto riguarda il caso del sottoscrittore. Naturalmente si aggiungerà, in qualsiasi caso, diciamo, alla tassazione degli interessi dal 2012 in poi, soltanto dal 2012, anche l'aggravio, diciamo, dell'imposta di bollo, che va a colpire non gli interessi ma tutto, diciamo, il patrimonio che si detiene all'interno dei buoni.
Pedone, ci vuole supportare su queste indicazioni che abbiamo dato?
Sostanzialmente, per ciò che concerne la tassazione, non cambia niente, quindi i buoni costali fruttiferi, così come i titoli di Stato, non sono soggetti alla modifica dell'aliquota sulla tassazione, quindi per questo aspetto siamo a posto. Per quanto riguarda la domanda precedente sull'esenzione dei libretti, la norma è abbastanza chiara, cioè se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti complessivamente considerati non è superiore a 5.000 euro. Quindi se uno ha 5 libretti da 999, complessivamente non fanno 5.000 e non paga l'imposta. Se sono 5 libretti da 1.001, complessivamente superano i 5.000 e paga l'imposta.
Non è che la memoria non mi tradisce ancora, meno male. Ho visto qui sul sito delle poste nel frattempo che per i buoni sottoscritti fino al 20 settembre del 1986 sono completamente esenti da ritenuta fiscale, sempre relativa a quella che si va ad applicare sugli interessi maturati, quella che c'era fino ad oggi. I buoni emessi invece dal 21 settembre 86 al 31 agosto 87 sono tassati con ritenuta del 6,25, quelli da 87 in poi sono tutti al 12,5 e continueranno ad essere tassati al 12,5.
Allora, ci sono degli ascoltatori che ci stanno facendo degli esempi sempre relativamente a libretti postali sottoscritti presso le poste, che sono quelli che si riferiscono al risparmio per i ragazzi. C'è tutta quella categoria io nasco, io cresco, io costruisco, non mi ricordo, eccetera. Per esempio questo ascoltatore di Bari, Luigi, che salutiamo, ci aveva scritto ieri pomeriggio raccontandoci che possiede anche il libretto postale per il suo ragazzo di 16 anni aperto qualche tempo fa, Io Cresco, che ha su un importo che ha una giacenza per circa 6.000 euro, oltre al fatto che possiede anche vecchi buoni fruttiferi serie R, serie B1, B3, non so in che anni siano stati appunto emessi questi, per un totale di circa 3.000 euro. Scusate, ma mi sto strozzando stamattina. Ecco, per questi prodotti dunque la tassazione come cambia, Gianfranco? Io Cresco, i prodotti legati ai ragazzi.
Quindi parliamo del libretto di risparmio. Sì. E avendo una giacenza superiore a 5.000, che mi diceva il lettore di 6.000, a sto punto va tassato con un'imposta di 34,2 euro fisse. Mentre per quanto riguarda i buoni, bisogna vedere se quei 3.000 euro sottoscritti nel lontano, non mi ricordo.
Non lo so, mi cita solamente le serie.
Quanto valgono oggi, se sono sopra o sotto i 5.000 euro.
5.000 euro. Che cosa dobbiamo ancora dire, Pedone, magari che le viene in mente relativamente al risparmio postale, sul quale non ci siamo soffermati con sufficiente chiarezza, secondo lei? Così almeno cerchiamo di sgombrare il campo anche da tutti gli equivoci, qualora fossero nati fra i nostri ascoltatori.
Ma per ciò che riguarda la tassazione sui bolli, mi sembra che più o meno abbiamo chiarito tutto delle informazioni che abbiamo. Restano un po' tutte le problematiche relative ai prodotti non strettamente non emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, quindi diciamo i prodotti finanziari venduti alle poste. In maniera particolare le problematiche sui prodotti assicurativi sono ancora un po' diciamo avvolti nella nebbia, perché lì i chiarimenti del decreto e dell'Agenzia delle Entrate saranno importanti, soprattutto sui valori, però ecco, per ciò che riguarda quelli dimessi della Cassa Depositi e Prestiti, più o meno abbiamo credo chiarito tutto quanto. Il bollo è sui buoni postali fruttiferi comunque considerati, cioè lo 0,1 e lo 0,15 nel 2003, mentre per i libretti c'è questo importo fisso dei 34 che vale solo per le giacenze medie superiori
a 5.000 euro. Quindi Elio dalla provincia di Cuneo, mi pare che lei volesse ritornare sulla questione dell'esenzione, no? Siamo stati chiari oppure voleva chiedere altro? Elio,
sì,
buongiorno.
Sì, volevo chiederle, questa tassazione che abbiamo sui buoni postali, eventualmente vanno anche sommati a se uno ha dei soldi in banca?
Allora, un conto è il rapporto con la posta e lì lo gestisce la posta, è un intermediario finanziario, la banca è un altro, Gianfranco.
Quindi sì, questa imposta naturalmente si va ad applicare sulla rendicontazione, no? Che ogni intermediario invia, quindi ci sarà un'imposta eventuale da pagare presso la banca e una presso...
Quindi sono due entità separate, per cui doppia tassazione.
Le poste, che naturalmente volevo un attimo approfittare, Deborah, sì, perché come sollevato settimana scorsa su Plus, e ci ritorneremo ancora questa settimana, c'è anche un discorso che a prescindere da quello che è, diciamo, tutto questo discorso che stiamo facendo oggi sulla tassazione, ci sono alcuni aspetti da considerare. Io invito naturalmente chi si accinge a sottoscrivere dei buoni, forse ad aspettare, perché con la nuova offerta di gennaio, perché sappiamo che le condizioni sono sempre riviste mensilmente dalla Cassa Depositi e Prestiti, dovrebbe essere sicuramente più generosa alla luce di questa nuova tassazione rispetto a quelle che sono attualmente.
Sono dei rendimenti interessanti comunque in genere i prodotti, essendo
indirizzati, assolutamente no, viaggiavano molto al minimo, cioè naturalmente fa perno diciamo l'offerta sul fatto che c'è la sicurezza dietro dello Stato, la sicurezza
certo,
che oggi
il buono fruttifero è uno Stato molto concorrenziale rispetto al botte che invece ha visto i cassi
e quindi
esplodere.
Dato che in questi ultimi mesi comunque i rendimenti sono saliti, forse bisogna farsi due conti, che conviene portare indietro il buono sottoscritto negli ultimi anni e sottoscrivere i nuovi, in quanto sono molto più redditizi. In più, e anche lì c'è da stare molto attenti su quale tipo di buono uno va a sottoscrivere, perché per esempio il buono fruttifero a 18 mesi, nella versione plus, che sarebbe quella che non puoi toccare, cioè nel senso che puoi ritirarli comunque prima, però non ti riconoscono interessi, ma se li lasci per 18 mesi ti danno comunque un 4% lordo, che invece il buono ventennale, che ancora va per la maggiore allo sportello, perché te lo propongono, non so come mai, ma continuano a proporlo alle poste, a vedere anche i numeri di quelli che vengono diffusi dalla Cassa dei Prestiti, naturalmente per rendermi il 4% lordo oggi devo aspettare naturalmente 9 anni. Quello che mi garantisce un buono a 18 mesi, quell'ordinario me lo garantisce dopo 9 anni. Quindi a questo punto, per quale motivo è andato a sottoscrivere quello?
Volevo fare una battuta con Alessandro Pedone. Anche per le poste si è invertita la curva del rischio praticamente. I prodotti a più breve scadenza rendono di più di quelli a lunga, no? Un po' come è successo sul mercato obbligazionario negli ultimi mesi.
Sì. Qui si aprirebbe un dibattito ampio. Sul fatto che la legge prevederebbe che i rendimenti dei buoni postali fruttiferi siano allineati a quelli dei titoli di Stato. In realtà oramai
così,
da molto tempo
c'è stato il disallineamento.
Questo allineamento, siccome la legge diciamo usa un'espressione che è abbastanza vaga e quindi come dire non è così stringente, non devono essere gli stessi tassi ma devono essere simili, in questo concetto di simile come dire ci si è fatto rientrare un pochino troppe cose. Però vorrei ribadire il consiglio che ha dato Prima Orsino sul vedere il buono che si ha attualmente e vedere se non conviene cambiarlo, perché ovviamente nessuno ci verrà a dirci, nessuno in posta è tenuto a dirci che i tassi che abbiamo sono non più allineati con quelli di mercato, però se uno si fa un po' di conti, soprattutto se ha sottoscritto questi buoni un annetto fa, un paio di annetti fa, quelli di adesso effettivamente sono diversi.
Benissimo.
E concordo col fatto che probabilmente a gennaio saranno ancora migliori.
Più remunerati.